Saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e come di consueto vi ricordo che ci potete scrivere al 331-6214013 con WhatsApp, Telegram o con un SMS a diretta @popolarenetwork.it con una mail, oppure potete scriverci in altri momenti a cult@radiopopolare.it. Ancora ci potete scrivere sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, mentre potete anche ritrovarci in podcast con gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi sul sito di Radio Popolare. Veniamo alla puntata di quest'oggi, dove troveremo la prima vera puntata della rubrica Ore d'Ozio a cura di Francesca Scotti, che ce l'ha introdotta mercoledì scorso e che fino al termine del palinsesto autunnale, invernale, insomma del palinsesto che termina a giugno di Radio Popolare, sarà con noi al termine delle puntate, nella parte finale delle puntate di Cult, il quotidiano culturale. Vi parleremo poi anche di diversi argomenti, tra cui per esempio lo spazio delle arti visive. In questo caso parliamo di Guido Arari. Ben conosciamo Guido Arari, lo abbiamo avuto ospite molte volte. Questa volta Tiziana Ricci si occupa di Guido Arari, incontri, 50 anni di fotografie e racconti, un'ampia antologica ospitata in questo periodo a Vicenza nella Basilica Palladiana. Ancora avremo ospite Ferdinando Bruni, che debutta questa sera al Teatro Elfo Puccini con L'ultimo nastro di Crap, testo insomma celeberrimo, per la regia di Francesco Frongia, e lo sentiremo nella seconda parte. Ma nella prima parte parliamo di un libro. Un libro che in realtà ci ha incuriosito per molte ragioni, non solo perché si tratta libro che approfondisce uno degli argomenti più straordinariamente interessanti e attraversati della storia dell'essere umano, ma anche perché prende le mosse da una serie di altre opere che hanno attraversato questo argomento. Parliamo di L'essere è tempo, pubblicato da poco dalle Edizioni ETS, e che tra l'altro sarà presentato fra qualche giorno, lunedì prossimo, alla Fabbrica dell'Esperienza alle ore 19. Ne parliamo con il suo autore Matteo Gamba, lo ringraziamo per essere con noi, buongiorno.
Buongiorno, grazie mille, grazie a tutti, buongiorno a tutti anzi.
Allora, dunque, non abbiamo l'ardire in questa nostra breve conversazione di riassumere, intanto per cominciare, tutte le fonti a cui Matteo Gamba ha fatto riferimento per questo suo libro, né, come dire, la complessità che il titolo già predispone di un argomento vasto e affrontato sempre e comunque dal pensiero, dalle filosofie, dai saggisti di tanti tempi e di tanti luoghi. Tuttavia ci sono alcuni aspetti di questa pubblicazione che secondo me Matteo Gamba, provando a fare una sintesi di qualcosa che sarebbe meglio non sintetizzare, ma appunto leggere per esteso, ci può avanzare. Intanto io partirei proprio dalle fonti di partenza, che sono significative, proprio perché Matteo Gamba ha dovuto compiere una scelta, no? E si è riferito ad alcuni particolari autori.
Sì, partiamo dai miei tre fenomenologi geniali del Novecento, che sono poi dei punti cardine del Novecento: Husserl, Heidegger e Merleau-Ponty. E il viaggio nel questo libro cerca di ripercorrere parte esattamente da una domanda che è quella millenaria: che cos'è il tempo? Ce la siamo fatta un po' tutti questa domanda, è inevitabile, è qualcosa che ci è così vicino al tempo. Ecco, il mio viaggio attraverso fenomenologia della percezione di Merleau-Ponty, essere e tempo, il titolo non è casuale, di Martin Heidegger, e esperienza e giudizio di Husserl, parte da questa domanda e cerca di cambiarla, perché forse ce la siamo fatta per millenni, ma direbbe Guzzanti, la domanda era sbagliata.
Allora, Matteo Gamba, le chiedo una cosa, non le ho domandato se lei è con le cuffie oppure con il cellulare.
No, sono con il cellulare, metto le cuffie.
No, per carità, perché appunto avevamo qualche problema di linea e quindi le chiedo soltanto di osservare, come dire, mi verrebbe da dire una sosta nello spazio e nel tempo, cioè di non muoversi perché così la sentiamo bene. Comunque abbiamo inteso quello che ci ha detto, che cos'è il tempo, la domanda delle domande sostanzialmente, e forse proprio il problema sta nella domanda. Perché?
Perché chiedendoci che cos'è il tempo lo riduciamo a una cosa, riassunto davvero molto, e il tempo non è una cosa. Si parte con Husserl, si arriva molto con Heidegger, tanto a Merleau-Ponty, che ci dirà: il tempo non è un oggetto del nostro essere, ma una dimensione del nostro essere. Ecco, il percorso ci porta in qualche modo, un po' più complicato al solito, a chiederci chi è il tempo, e la risposta è che il tempo siamo noi.
Benissimo, sarebbe un titolo perfetto di un brano di De Gregori, che ha già scritto brani che suonano un po' così, ma io non voglio assolutamente, ci mancherebbe altro, scherzare su un lavoro estremamente serio e articolato, e veramente le faccio, come dire, dei complimenti da lettrice, da lettrice laica, ecco. Il libro è interessante anche per lettori che non necessariamente sono molto versati in ambito filosofico o fenomenologico, perché si riferisce, per esempio, anche a sfere primarie, no, dell'essere, sfere concrete.
Io la traduco veramente. Tre piccoli riassunti. Scopriamo con Husserl che il passato, per esempio, non è un qualcosa di finito, è un qualcosa che cambia sempre nella nostra memoria. Il passato,
certo,
a cui sono legato ora è diverso dal passato a cui ero legato tempo fa, o addirittura quando è accaduto. Il presente diventa, qui siamo a Merleau-Ponty, una sfera completamente affascinante, perché in questo momento è presente questa intervista alla radio, ma è presente per noi tutti questa giornata, questo anno, questo lavoro, questa azione, sono tutti presenti, non è affatto un punto ora il presente. Il presente è ciò che dura, finché dura resta presente, ed è un punto con cui arriviamo alla discussione di quella linea infinita di punti tutti uguali, giusto appunto infinita, che è il tempo presupposto che dobbiamo decostruire. Il tempo per noi esseri umani è finito fondamentalmente, e qui arriviamo a Heidegger, con un futuro che è sempre in vista, ma è la morte in qualche maniera, il che non è angosciante per forza, può essere una liberazione sapere che il nostro tempo è finito, e anche un inizio in cui siamo gettati in qualche maniera, la nostra nascita, l'origine, il contesto storico in cui siamo, è finito anche quello. E quindi attraverso questo percorso in tre fasi arriviamo a una conquista davvero forte. È importante proprio per viverla. Il tempo è finito, non è infinito, non è una serie infinita di punti, oltretutto tutti uguali.
Insomma, ognuno ha il passato che si merita e che si costruisce sostanzialmente, cioè spesso magari se lo racconta come vuole, invece le cose sono andate diversamente. Quante volte, no, dal punto di vista per esempio storico e anche del modo in cui la storia viene raccontata, specialmente in questi tempi, arriviamo a scontrarci con questa personalizzazione del passato, o comunque con questa deformazione del passato. Però mi viene da dire, leggendo il suo libro, ognuno ha anche il futuro che si merita.
Esatto. Ed è la sfera che forse smonta un po' tutto, perché il futuro è un qualcosa che è una novità, che ci sorprende sempre, con cui ci confrontiamo sempre. È sempre ciò che accade e che ci sorprende sempre. Prenderne coscienza di un futuro aperto, che in fondo purtroppo, ma quasi è morte, dà un'opportunità che Heidegger chiamerà l'autenticità, anche di vivere meglio in questo famoso attimo, da declinare in molte maniere, l'Augenblick in tedesco,
sì.
Però è un'opportunità che abbiamo tutti davvero. E uno dei fatti molto curiosi e interessanti, secondo me, che ho scoperto in questo viaggio, il tempo, il De Gregoriano, il tempo siamo noi, è un po' il titolo del mio prossimo libro, e che non voglio pubblicizzare, soltanto quello in cui sto lavorando.
No, ma
sto lavorando,
ci dica, insomma.
In questo 2026, il fatto estremamente importante a livello storico è che queste prospettive vanno a toccarsi su tanti fili con un'altra rivoluzione fondamentale. Qui siamo nella prima metà del Novecento, come filosofia. Nello stesso periodo, la fisica contemporanea, relativistica e quantistica rivoluziona tutto, e lo fa anche a partire dal tempo. E questa gente che si frequentava alle lezioni di Mach, ci andavano un po' tutti, c'era Einstein come Husserl, si conoscevano in quella Mitteleuropa che smonta un po' tutti i paradigmi che abbiamo di fronte, ma concretamente Kafka, Musil, magari non si conoscevano Einstein, però si confrontavano tutti con cercare di rimodulare parole e pensieri verso eventi, non più le famose cose da cui eravamo partiti con la domanda. E la fisica relativistica, il tempo cambia con la gravità e la velocità, la simultaneità non esiste più, addirittura nell'approccio quantistico possiamo fare a meno della variabile tempo e ci rivolgiamo a semplicemente dei contesti, piccoli,
certo,
contesti da descrivere perfettamente, in cui l'interpretazione, la famosa interpretazione, cioè io che osservo il fenomeno, diventa una variabile determinante. Ecco, sono punti che si toccano molto a partire dal tempo, secondo me.
Allora, un'altra cosa, e qui ci fermiamo, anche perché, ripeto, abbiamo tentato l'impossibile, cioè di sintetizzare un testo davvero denso, importante, e che quindi va attraversato con, guarda caso, il tempo necessario. Un appello mi verrebbe da fare, prendendo a spunto le riflessioni sue e di tutti coloro che hanno fatto parte della ricerca alla base di questo libro. Matteo Gamba ci diceva: il tempo siamo noi. Insomma, il presente lo si percepisce, lo si vive con il proprio corpo, e quindi di fatto la cosa più importante è vivere il presente il più possibile, perché altrimenti ci sfugge.
Fondamentalmente sì, consci del passato che abbiamo alle spalle, cercando di diventarne consapevoli e aprendoci al futuro. Questa è esattamente la formula migliore, che ci dà un suggerimento anche utile fondamentalmente per la vita, secondo me, sempre, ovviamente.
Di non buttare via il presente, insomma.
No, assolutamente no.
Allora, io ovviamente ho fatto la parte, diciamo, della grande semplificatrice, semplicemente per motivi anche di tempi radiofonici, ma ringrazio Matteo Gamba per questo libro che, lo ricordo, verrà presentato il prossimo 13 di aprile a Milano, L'essere è tempo, edizioni ETS. Dove lo presenterete, ricordiamolo ancora una volta?
Ah, Fabbrica dell'Esperienza in via Francesco Grioschi 60.
E sarà con lei il suo mentore?
Se non ho proprio il mio maestro, il professor
maestro Elio Franzini, docente di estetica ed ex rettore dell'università.
Rettore che, dico solo, le rubo 12 secondi, sono giornalista anch'io, all'altezza dei 50 anni sono tornato alla filosofia, faccio tanto anche il giornalista, e devo tutto a Elio Franzini che mi ha riaccolto ed è il mio vero maestro.
Benissimo, allora grazie davvero a Matteo Gamba, buon lavoro, a risentirci presto.
A presto, grazie mille a tutti e buona giornata e buon lavoro.
A presto. Veniamo allo spazio delle arti visive. Guido Arari, incontri, 50 anni di fotografie e racconti, un'ampia antologica ospitata in questo periodo a Vicenza, in Basilica Palladiana, in Piazza dei Signori, fino al 26 di luglio. Il servizio di Tiziana Ricci.
Guido Arari, classe 52, grande fotografo e critico musicale italiano. Ha iniziato la sua carriera e la passione per la fotografia occupandosi di musica, collaborando per riviste come Ciao 2001, Giovani, Gong, Rockstar. Il suo lavoro poi si è ampliato verso la pubblicità, il ritratto e il reportage. Ha fotografato i più noti e amati musicisti, artisti e personaggi della cultura. Nel 2023 Milano gli ha reso omaggio con una grande mostra alla Fabbrica del Vapore. Ora l'omaggio è ospitato a Vicenza, nella bellissima Basilica Palladiana. 300 fotografie e non solo. Infatti, come ci racconta lui stesso, Guido Arari.
La mostra ha anche delle proiezioni, c'è un documentario proiettato, ci sono le audioguide con la mia voce, io racconto, guido un po' i visitatori
nel percorso, sì,
e racconto anche degli aneddoti qua e là, e poi il percorso è un po' quello anche del libro che accompagna la mostra, cioè si parte da una ricostruzione idealizzata della mia cameretta da ragazzo, e ci sono un po' tutti i miei riferimenti visivi, culturali del momento, il muro pieno di manifesti, di ritagli di giornali, di copertine di dischi, quindi dai Beatles a Truffaut, da Che Guevara a, che ne so, Billie Holiday, insomma tutto quello, quel mondo che noi, insomma, ragazzi degli anni 60 accoglievamo con entusiasmo, no? E che poi ci ha buttati verso l'esterno, no? Poi si passa alla dimensione di concerto, c'è un palco con uno schermo enorme su cui vengono proiettate le foto in concerto, poi si va dietro al palco, ci si insinua in un backstage. Quindi c'è la funzione dei camerini, c'è il contatto un po' più diretto con gli artisti e poi il desiderio di avere un contatto più esclusivo, meno estemporaneo, e si passa al ritratto.
Ecco.
E c'è questa lunga galleria di ritratti sia di artisti italiani che internazionali. E poi c'è l'esplosione della grande sala centrale in cui c'è sia la serie molto corposa degli Italians, che sono le così eccellenze italiane, c'è Renzo Piano, Dino Risi, Gassman, Ferreri, poi chi c'è, Zero Calcare, Baricco, la Montalcini, insomma veramente
personaggi
di tutto e di più, e poi altri ritratti legati non alla musica, dove trovi da Ginsberg alla Scigulla, da Kiefer a Salgado e avanti così, a latere, ma in verità a Milano, per esempio, all'interno della mostra c'è il set della Caverna Magica.
Ah, quello che, dove fai i ritratti?
Sì,
sì.
E, quindi questo set è all'interno della Basilica, non della mostra, ma nella Basilica, e poi le foto che noi scattiamo nel set vengono poi esposte in tempo reale, quindi in progress, sulla parete esterna, cioè quando uno esce dalla mostra, ma è ancora all'interno della Basilica, si trova tutto così una specie di muraglia di ritratti di perfetti sconosciuti. E noi comunque facciamo anche dei ritratti cosiddetti sospesi in associazioni, comunità, hospice, insomma terzo settore, e nel momento in cui questo muro diventa gli occhi della città, gli occhi di Vicenza, i ritratti, diciamo, sospesi e gli altri si mescolano, si mixano in uno sguardo un po' allargato sulla città.
Un'ampia sezione dedicata ai ritratti è una parte importante della mostra. Dei ritratti di dimensioni molto grandi.
Sì, questa è stata un'idea degli architetti Giorgio e Giulio Simioni, che hanno pensato di innanzitutto riempire certamente lo spazio, ma anche in qualche modo invitare il visitatore ad alzare lo sguardo, e quindi guardando queste grandi immagini nello spazio più ampio, inevitabilmente lo sguardo finisce sulla volta, sulla carena del Palladio, che è veramente impressionante.
Che bello, eh?
Ma sì, è fantastico, ma è l'allestimento sicuramente più suggestivo, particolare, che abbiamo realizzato fino adesso, e oltretutto ci sono una ventina, quasi 30 immagini nuove, inedite, nel senso mai esposte oppure addirittura recenti. C'è un ritratto di Kiefer che è stato scartato qualche settimana prima dell'inaugurazione.
Già il titolo ce la dice lunga, perché incontri, quindi questi ritratti sono qualcosa di più di un'immagine, vero?
Sì, l'aspetto che si è sottolineato di più, che è stato notato, è quello proprio relazionale, cioè le immagini non sono tanto delle fotografie da ammirare, ma sono un diario, una traccia degli incontri che ho avuto, quindi in alcuni casi lunghe frequentazioni, in altri collisioni molto rapide, però succede sempre qualcosa tra fotografo e soggetto, ed è questo proprio l'aspetto su cui si è puntato di più.
Raccontaci qualche aneddoto.
L'anno scorso un incontro che cercavo da tempo con Jane Goodall, famosa etologa, e questo è stato un bellissimo momento in cui ci siamo così parlati brevemente, ma mentre stavamo scattando questo ritratto. Poi qualche settimana o mese dopo questo ritratto purtroppo è mancata, ma questo ha reso ancora più speciale la foto. Poi però ci sono delle foto che nascono dalla complicità spesso involontaria che si crea col soggetto. Per esempio ci sono alcune foto di Leonard Cohen dove, malgrado questa apparenza austera, in verità è molto incline all'autoironia, e c'è una posa in cui lui è sdraiato su un tavolo in quello che sembra il corridoio di un museo con una grande tela dietro di lui. Questa è una cosa che era nata da lui, insomma, istigata ma di fatto non suggerita. Poi c'è Morricone che si nasconde dietro alla porta del suo studio, e anche questa è stata una sua provocazione.
E uno come Fabrizio De André, dove l'hai fermato?
Ma con lui c'è stata una lunga collaborazione di 20 anni, ma con lui era difficile programmare o avere delle strategie, anzi era piuttosto insofferente. Doveva piegarsi alle esigenze della promozione del suo disco di volta in volta. Una volta in cui, per esempio, eravamo in Sardegna, a Lagnata, e mi sono accorto che lui si faceva tagliare i capelli da Dori. Era uno squarcio di vita vera che non si era mai visto, e allora ho fermato tutto, ho chiesto di poter fotografare questo momento.
Ha consentito.
Oppure la sua camera da letto, dove il letto era spesso completamente affollato di libri, di testi, di giornali.
Sì, perché era lì che lavorava, vero? Ah, sì. Allora questi ritratti nascono da un rapporto anche di confidenza.
È proprio questo il senso, cioè il tempo di una fotografia è cosa che si condivide, non c'è una vittima sacrificale. Certe foto sono più delle immaginazioni che delle fotografie, però a volte il gioco riesce ed è molto molto interessante, perché tutto è partito dal mio amore per i musicisti.
Sì.
Quando ero ragazzino, no? Quando ho cominciato a conoscerli, a poterli incontrare, cioè Gabriel Nacifò, cioè quella foto strepitosa per me, rubata.
Sì.
In un attimo, ma che...
Quando loro tre, Fo, Iannacci e Gaber, cioè sono un'esplosione di gioia, di energia, e ci accoglie sempre quando arriviamo in stazione, sia che arriviamo, sia che partiamo.
Proprio,
quella foto è meravigliosa, sì, sì.
E allora questa era la voce di Tiziana Ricci in conversazione con Guido Arari per parlare di Incontri, 50 anni di fotografie e racconti. Un'ampia antologica ospitata in questo periodo a Vicenza, in Basilica Palladiana in Piazza dei Signori, fino al 26 di luglio. E noi siamo arrivati così allo spazio pubblicitario. E ritorniamo subito dopo con tanti ospiti, tanti argomenti e la seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Che è tutta improntata, ma veramente a volte capita che le cose si allineino in una maniera molto coerente, forse perché tutto ha a che fare con tutto, ma in questo caso, in questa puntata di Cult, intanto benvenute e benvenuti alla seconda parte del quotidiano culturale di Radio Popolare. Parliamo tanto di tempo. Ne abbiamo parlato con il libro di Matteo Gamba, il bel libro che ci riporta a una domanda che forse dovremmo smettere di farci: cos'è il tempo? Perché il tempo è tante cose, per l'appunto. Ne abbiamo parlato con Il tempo di una fotografia insieme a Guido Arari per la sua mostra, la sua grande antologica a Vicenza. Ne parliamo addirittura con questo stacco, quello di Sanfà, che mi piace tanto e che sapete di solito indica la ripresa del nostro quotidiano culturale dopo la pubblicità, che è Cumulus Memory, cioè le memorie accumulate, i ricordi accumulati che poi appunto fanno massa e a volte si confondono. E anche ciò di cui parleremo fra poco, un importante debutto, ve l'ho accennato da sommario, perché proprio questa sera è in scena fino al 17 maggio in Sala Bausch all'Elfo Puccini di Milano, debutta L'ultimo nastro di Crap, quella volta di Samuel Beckett per la regia di Francesco Frongia, con Ferdinando Bruni, a cui diamo il bentornato. Buongiorno Ferdinando.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Eh beh, insomma, in Beckett il tempo direi che è il personaggio principale, sempre.
C'era un bellissimo romanzo americano di cui purtroppo non mi ricordo l'autrice, che era intitolato Il tempo in bastardo. Una profonda...
Come non essere d'accordo. Allora,
ecco, e anche in questo caso un po' lo è, insomma, direi.
Allora, vabbè, l'ultimo nastro di Crap, io sempre riassumo, riprendo brevemente il senso di qualunque titolo noi presentiamo, perché all'ascolto potrebbero esserci persone che non sanno cos'è l'ultimo nastro di Crap.
Esatto.
Cos'è quella volta? Quindi ti prego di aiutarmi in questo, di fare una breve introduzione e poi parliamo di come voi avete affrontato il vostro Beckett.
Dunque, l'ultimo nastro di Crape racconta la storia di un vecchio scrittore, possiamo dire senza problemi fallito, che ha questa usanza: ogni compleanno registra un nastro dove registra gli avvenimenti più importanti dell'anno che è passato. Quindi ne ha tutta una collezione dentro delle vecchie scatole di latta. In questo caso è il suo compleanno, dal titolo intuiamo che sarà l'ultimo suo compleanno, e ascolta un nastro di una trentina d'anni prima. E questo nastro è un nastro importante, perché in questo nastro è registrato uno dei pochissimi, forse l'unico momento felice della sua vita. Quindi questo lo porta a fare un bilancio, diciamo, non esattamente, come dire, positivo di quello che gli è capitato, ma nello stesso tempo lo porta a capire che forse il punto di svolta era quello, che forse era lì che doveva fare delle scelte diverse. In realtà quello che lui ha fatto è rinunciare a questo amore in nome dell'arte, in nome della letteratura e tutto quanto, ed è stata una rinuncia che non gli ha fruttato praticamente nulla. Una sterlina, 6 scellini e qualche pence, probabilmente 8, dice.
Certo.
È un bilancio amaro e nello stesso tempo sottilmente ironico, come è quasi sempre la scrittura di Beckett, no? Ecco.
Ironica, ermetica, però al tempo stesso anche molto, come dire, ridotta all'essenzialità assoluta del senso di quello che intende.
Però ti devo dire che, lavorandoci dentro, io ho scoperto nella scrittura di Beckett, tu hai detto, non mi ricordo che ermetica, ecco, ma è molto concreta in realtà.
No, infatti.
Lui sai che come al solito mette 40.000 didascalie a cui bisogna essere super fedeli, quindi alza la testa, chiude il cassetto, sospira, respira, tossisce, eccetera, eccetera, le pause, i silenzi, ma sono tutte estremamente necessari. Poi quando sei lì e lo fai, capisci che è come suonare una musica scritta molto bene, insomma, per cui è bello anche questa sua maniacale precisione nelle indicazioni. Ecco.
Sì, questa è una delle cose che fa tremare le vene ai polsi ogni volta che si mette in scena Beckett, perché appunto ogni piccola indicazione ha un valore enorme, proprio forse perché appunto si va all'assoluto essenziale, all'assoluto fondamentale, esatto, quindi è esatto. Tutto fondamentale. Ti chiedo come avete lavorato con Francesco e poi passiamo a quella volta che per molti invece sarà una scoperta.
Una novità, sì. Allora, su Crape appunto stavo leggermente anticipato il tema, cioè Francesco aveva già fatto, secondo me, bellissimo, Giorni Felici la stagione scorsa con Elena Russo Arman, e anche lì ha lavorato come se appunto mettesse in scena una partitura musicale in qualche modo, no? Noi abbiamo seguito fedelissimamente le indicazioni di Beckett, anche questa leggera sviatura, il personaggio non è un personaggio realistico come viene descritto, no? Ha qualcosa anche di clownesco, ma è un clownesco molto misurato, quindi abbiamo lavorato molto sulla ricerca di questa misura, no, fra una concretezza, perché il testo è di fatto racconta una storia concreta, nonostante la sua eccezionalità, no? nei modi, e invece questa specie di astrazione un po', si sa che Beckett era un grande ammiratore anche dei film muti, di Charlie Chaplin, di Buster Keaton e tutto quanto, quindi anche un pochino quel mondo lì c'è dentro. Quindi abbiamo cercato di trovare questo, veramente le libertà che ci siamo presi sono pochissime, cioè un intro all'inizio, quando sta per iniziare lo spettacolo, dove si sente in molta lontananza Happy Birthday, e basta, e un suono quando a un certo punto, tutte le volte che, un paio di volte prima che di avviare questo registratore dove risentire il suo passato, Crape si ferma, si blocca, si volta verso il fondo e guarda verso questa porta di questo stanzino misterioso, come se ci fosse qualcosa che lo aspetta. Evidentemente è un presagio di morte, e noi abbiamo messo un piccolo suono lì che accompagna questa azione, fine. Il resto è tutto scritto nella partitura di Beckett. Una cosa curiosa a proposito di ironia anche un po' irlandese di Beckett, forse non tutti sanno che il termine crap vuol dire merda
Eh sì, cioè scritto non così, non con la K, però sì, è vero.
Per cui sarebbe l'ultimo nato di merda.
Di merda.
Signor merda, ne parlavamo con Gabriele Frasca che ha fatto la traduzione dei testi e diciamo sarebbe bello chiamarlo così, però sarebbe un bel colpaccio, però non abbiamo avuto il coraggio e quindi abbiamo lasciato il tradizionale.
Ah, insomma Elfi, non siete più quelli di una volta,
no,
una volta.
Una volta, figurati, ci avremmo marciato. Cioè,
certo, insomma, cioè, sarebbe stato quasi solo sì, quello il termine.
Si sarebbe mossa tutto intorno a quello.
Va bene. Allora, come vedi, stiamo girando intorno al tempo anche quando scherziamo, anche quando insomma parliamo, perché insomma,
certo,
il tempo
certo,
è importante. Certo. Realtà, tra l'altro, come l'Elfo, come Radio Popolare, che in qualche modo si interrogano, come stiamo facendo noi, avete fatto voi un paio d'anni fa, sul certo. giro di boa dei 50 anni, col tempo devono fare i conti, sì. nel senso che il tempo non è più quello che ha creato
volta.
Il nostro, che non è più quello di una volta, veramente, cioè una, ed è qualche cosa che purtroppo è difficile da digerire, per esempio, per chi
sì.
ha creato qualche
sì,
cosa.
Sì, ma soprattutto come dire, rapportarsi al tempo nuovo senza perdere il tempo vecchio è un gioco di
senza fare prediche possibilmente
senza
che è la cosa,
prediche,
la cosa
senza,
l'abitudine
senza
peggiore
dire, quando ero giovane io ai miei tempi è una cosa che detesto io in generale allora rispetto a Krapp dico sempre che io questo spettacolo lo posso farlo perché ho l'età che ho perché per capire questo
personaggio
rimpianto questo personaggio questa cosa bisogna avere secondo me sarebbe meglio, ecco, non dico in assoluto, ma sarebbe meglio avere un po' di anni dietro le spalle, questa è una cosa, ma io però detesto le persone che vivono con la testa girata all'indietro, cioè proprio non mi rendo conto che il tempo che stiamo vivendo non è certo un tempo meraviglioso, io ho sempre detto fino a chi mi diceva beato te che hai vissuto gli anni 70, dicevo vabbè gli anni 70 avevano delle cose stupende ma avevano anche dei momenti terrificanti e cupi e Milano era anche molto brutta e tutto quanto, ma adesso insomma non è che posso dire che qui che questo tempo è migliore per carità, però è il tempo che stiamo vivendo e quindi dobbiamo farci i conti, non possiamo continuare a dire che era meglio prima, credo.
Guarda, davvero sfondi una porta aperta e io mi fermo qua perché altrimenti poi le cose diventano troppo personalizzate ed è invece esatto. giusto che Beckett, che è il patrimonio di tutti, venga poi indossato
certo, certo.
da chiunque verrà a vedere lo spettacolo secondo la propria percezione. Vedo che alla fine della nostra conversazione faremo sentire il breve estratto che voi stessi molto utilmente per noi che facciamo radio pubblicate sul vostro sito per ogni nuova produzione, ma vedo che comunque è stato utilizzato un dittafono o qualcosa di simile d'epoca.
Sì, è stato come dire, giustamente, rigorosamente usato un dittafono geloso, credo, una cosa di questo genere d'epoca, che è il mio nemico perché ogni tanto decide che non ha voglia di lavorare, per cui si blocca.
E beh, il geloso, giustamente,
gira,
forse geloso anche del fatto che.
Per cui lo devo integrare nella rappresentazione questi litigi col registratore, però è un oggetto sicuramente molto, molto suggestivo. Tra l'altro poi quando Beckett ha scritto l'ultimo nastro di Krapp erano appena stati inventati e quindi lui per avere la possibilità di rendere credibile un personaggio che sentisse i nastri di 30 anni prima ha ambientato la storia in un lontano futuro in modo che ci fosse lo spazio per poter registrare 30-40 nastri per ogni anno passato e quindi è ambientata negli anni 80-90 la storia in realtà, poi vabbè noi di questo non è che abbiamo tenuto particolarmente conto, ma è curioso. E poi Beckett aveva una grande passione per lo strumento della registrazione, tant'è vero che quella volta è basato solo su quello praticamente.
Diciamo qualcosa allora di questa seconda operazione che fondamentalmente si basa sull'audio, no?
Come... Assolutamente, è una l'ha scritto 20 anni dopo più o meno, l'ultimo nastro di Krapp ha radicalizzato ancora di più il rapporto con la voce registrata e in pratica anche lì è la storia di una vita infelice perché alla fine il protagonista diventa una specie di clochard che si aggira fra la National Gallery e library e cerca calore nei luoghi pubblici. E qui addirittura le voci sono tre, cioè sono tre momenti della vita di questo personaggio in tre età differenti che ricordano quella volta, cioè quella volta che è successo questo, quello, quell'altro, vengono da tre punti diversi della sala e c'è un ascoltatore, un misterioso ascoltatore che non si capisce se è il narratore o se è questo cinese dai lunghi capelli bianchi nato ben prima di Cristo, di cui si parla a un certo punto. Insomma, sono io in realtà, con una lunga parrucca di capelli bianchi, la faccia bianca, che ascolto e che ho solo il compito di... ascolto con gli occhi chiusi e ho solo il compito di aprirli ogni tanto e respirare e poi richiuderli, quindi è qualcosa a metà fra la performance e l'installazione, insomma è molto interessante, secondo me è una cosa molto, poi alla fine molto suggestiva, è breve, dura un quarto d'ora più o meno, perché ovviamente
certo,
ha una misura giusta per questo tipo di percezione, però è molto suggestiva e anche commovente a tratti, secondo me, però...
Sarà una scoperta. Allora, da questa sera, per insomma una tenitura adeguata ad una nuova produzione del Teatro dell'Elfo, fino al 17 maggio, L'ultimo nastro di Krapp, Quella volta, di Samuel Beckett, regia di Francesco Frongia, Ferdinando Bruni in scena con il suo geloso.
Maledetto.
Ma no, ma insomma vedrai che poi alla fine ti ci affezionerai. Grazie davvero per essere stato con noi, buon debutto. A presto,
grazie
ciao.
Mille. Ciao.
E allora, sentiamone un breve estratto di questa versione, L'ultimo nastro di Krapp. E questo è proprio l'inizio dello spettacolo in cui Ferdinando Bruni fruga fra i suoi appunti per incidere L'ultimo nastro di Krapp, questo audiodiario che viene inciso dal personaggio ad ogni compleanno, e percepiremo che questo sarà l'ultimo, un'altra riflessione sul tempo straordinaria, meravigliosa, inimitabile, come insomma solo quelle di Beckett. Da questa sera, come vi dicevo, in sala Bausch all'Elfo Puccini fino al 17 di maggio. E allora, per mantenere questo trend che abbiamo preso quasi involontariamente in questa puntata di Cult, di parlare così tanto del tempo, ecco Mauro Ermanno Giovanardi con Anni Zero.
Caterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile che ti porta ad altre età. Infiltrato portatore di emozione, seduttore che promette eternità e che inietta nelle vene giovinezza e brividi nell'anima. Torneranno mari azzurri fra pareti stupefatte e distese di ginestre. Il tuo cuore adesso batte, ferma il tempo in un momento, che altre musiche verranno, spazzeranno come il vento, questi fiori e noi con loro. metropolitana. Annalisa lo sa bene dove va. Ha le cuffie di una marca americana. Suono ad alta fedeltà. Ed ascolta la medesima canzone che sua madre per 20 anni sul sofà ha sentito ed era vera trasgressione. Com'era bella e giovane. Torneranno mari azzurri fra pareti stupefatte e distese di ginestre. Il tuo cuore adesso batte, ferma il tempo in un momento, che altre musiche verranno, spazzeranno come il vento. Questi fiori e noi con loro, torneranno cieli immensi, dentro appartamenti vuoti e colline e prati verdi. Quartieri devastati, non si ferma il cambiamento. Altre musiche verranno, spazzeranno come il vento. Questi fiori e noi con loro.
Mauro Armanno Giovanardi, anni zero, quante cose dice, non è stupefacente Armanno Giovanardi, ovviamente essendo anche un poeta, quante cose dice che hanno a che fare con quello di cui abbiamo parlato in questa puntata, insomma, bisogna ricordarsi che appunto il cambiamento non si ferma in tutti i sensi, noi a volte essendoci dentro nemmeno lo percepiamo. E la cosa peggiore che si può fare è quella di restare aggrappati a qualcosa che ormai è già cambiato, ma si può interpretarlo il cambiamento, e questo sarà certamente un tema che affronteremo più volte nella nostra nuova rubrica del mercoledì. Il mercoledì era il giorno in cui Maurizio Principato aveva la sua bella rubrica musicale per Cult. Maurizio Principato mancato tragicamente per un incidente assurdo alcuni anni fa, ne approfitto proprio per ricordarlo perché il mercoledì era il suo giorno e oltre ovviamente a essere un nostro grande amico era anche uno straordinario affabulatore. Le suggestioni che ci proponeva attraverso la musica e le sue riflessioni erano sempre non solo preziose ma ipnotiche, quindi lo ricordo attraverso il fatto che andando dall'altra parte del mondo quasi, insomma in Giappone insieme a Francesca Scotti, l'avete sentita più volte ai nostri microfoni sia in passato quando ancora viveva a Milano, ora è tornata, ha scritto diversi libri che vi abbiamo presentato proprio in questa trasmissione e con lei abbiamo pensato di creare questa rubrica che si chiama Ore d'Ozio. Ce l'ha introdotta lei stessa in una conversazione in diretta la volta scorsa, mercoledì scorso, e oggi è arrivato il momento di sentirne la prima puntata.
Yane no ue ni wa yanagi ga te o furi, watashi mo te o furi, anata ga furi.
Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, bentrovati. In Giappone è cominciato da qualche giorno il periodo della fioritura dei ciliegi e mi sembrava anche per noi un bel modo per iniziare. Il fiore di Sakura è probabilmente il fiore più iconico del paese, anche se lo confesso io ho ormai una sempre più marcata preferenza per il pruno, che fiorisce un po' prima, ma vanta anche lui una lunga tradizione poetica. Sia i ciliegi sia i pruni sbocciano sui rami ancora spogli, le foglie arriveranno dopo, quindi si crea quel contrasto tra diciamo la delicatezza dei petali e la ruvidità della corteccia che è davvero evocativo. Quando arriva il tempo dei ciliegi, tutto in Giappone sembra vestirsi di sakura. Le bottiglie di tè o altre bibite, anche la birra per esempio, cambiano packaging. E poi ci sono i dolci della stagione, uno su tutti il sakura mochi, che è riso glutinoso di colore rosa avvolto in una foglia di ciliegio marinata leggermente salata. Ma non solo, perché il profumo dei sakura per esempio compare anche nei prodotti di bellezza, insomma anche a livello commerciale il sakura fa la sua comparsa. E poi, naturalmente, si esce per ammirare i fiori, si fanno picnic con gli amici, colleghi, familiari, ci si ritrova nei parchi o lungo i fiumi, dove a questo punto si genera un doppio fluttuare di petali e acqua che crea un'atmosfera davvero incantevole. Questo momento di osservazione ha un nome ed è hanami, letteralmente guardare i fiori. Ed è, secondo me, certamente un modo per celebrare la primavera, ma anche per fermarsi un istante a osservare il tempo che passa. Eppure, una cosa interessante è che non è soltanto il momento della piena fioritura a meritare la nostra attenzione. C'è qualcosa di speciale anche quando i petali cominciano a cadere e nel caso dei ciliegi si crea questo vorticare quasi di fiocchi. L'attenzione per il momento in cui un fiore sfiorisce è qualcosa che ho imparato in Giappone, nel senso che ho imparato a osservare che non tutti i fiori lo fanno allo stesso modo, ma soprattutto che questa differenza ha una sua poesia, ci racconta qualcosa di questo finire. L'ipomea, ad esempio, che è quella campanella blu-viola, si sgonfia, la peonia crolla, io la peonia l'ho sempre ritenuto un fiore drammatico. La spirea, che di nuovo ha dei fiori, dei petali molto piccoli, crea una sorta di tempesta di neve, mentre i crisantemi danzano nel vento. Restando in tema di petali che cadono, proprio l'altro giorno a Milano mi sono fermata a guardare un parco di magnolie. Sono fiori bellissimi e mi sono chiesta quale potesse essere la caratteristica del loro sfiorire. I petali sono carnosi, cadono sull'asfalto in modo forse un po' pesante, ma guardandoli a terra mi sono sembrati cose diverse. Orecchie di coniglio, piccole barche che hanno appena trasportato una creaturina incantata, oppure, se li osservo con un pizzico di ironia, linguacce che la stagione fa alla città. Ma torniamo ai ciliegi, perché in Giappone la fioritura non è soltanto uno spettacolo naturale, è anche profondamente legata al ritmo della vita, nel senso che di solito coincide con l'inizio dell'anno scolastico, quello fiscale, e anche con l'inizio di nuovi lavori. Quindi, in base a come si vivono queste esperienze, anche l'immagine può assumere delle sfumature emotive diverse. Il sakura è quindi un fiore poetico, artistico, romantico e in un certo senso anche sportivo. La nazionale giapponese di rugby è soprannominata i coraggiosi fiori di ciliegio. Nel corso dei secoli questo fiore è stato caricato di significati differenti, dalla raffinatezza della corte imperiale fino all'uso propagandistico durante la Seconda Guerra Mondiale, quando divenne simbolo del sacrificio dei kamikaze. C'è un libro che a me piace molto, che racconta proprio la storia dei ciliegi in Giappone e delle loro molte simbologie. Si intitola Passione Sakura di Naoko Abe ed è pubblicato da Bollati Boringhieri. E mi è piaciuto perché è un racconto che attraversa botanica, cultura, identità nazionale, ma che diventa anche un viaggio vero e proprio nel valore simbolico dei sakura, in quel legame profondo che si crea tra natura e storia. Quindi, che preferiate pruni, ciliegi o magnolie? Tempeste di neve, danze nel vento o linguacce, godetevi questo spettacolo, godetevi il loro sbocciare e anche il loro sfiorire, e poi di nuovo sbocciare.
Ed era la prima puntata della nuova rubrica di Cult, Ore d'Ozio, a cura di Francesca Scotti. La ringraziamo, la ritroveremo la prossima settimana. Noi abbiamo concluso la nostra puntata di quest'oggi. Vi diamo appuntamento in podcast sul sito di Radio Popolare oppure domani alle 11.30. Un saluto dai Rubini, adesso ci sono le notizie delle 12.30. A risentirci.